gli approfondimenti del Venice Climate Camp.
Ciao a tutte e a tutti, io sono Alessandro di Recommon. Credo, lo dicevo anche qualche giorno fa nel mio intervento, uno degli aspetti secondo me davvero esaltanti e promettenti di quello che è il movimento per la giustizia climatica in Europa e non solo, è che ci siamo riusciti e riuscite a dotarci di una strategia che secondo me è altamente trasformativa, perché aggredisce sia l'industria fossile direttamente, attaccando ovviamente insomma compagnie del petrolio, del gas e del carbone, ma che allo stesso tempo andava a aggredire quelle che sono, va a aggredire, continua a farlo, quelle che sono le principali fonti del potere di queste società, e la prima tra tutte ovviamente è la finanza. Nessuno di questi progetti che vengono costruiti, che vengono realizzati, potrebbe andare avanti senza i miliardi che gli vengono prestati e tutti i vari finanziamenti che gli arrivano dalle banche. E credo che un altro elemento particolarmente importante nell'aggredire le banche, oltre a quelli che venivano menzionati prima, è la possibilità, la potenzialità che questo, che ci permette di aprirci a connessioni, a coalizioni, alleanze che sono transnazionali. Pensiamo ad esempio ad Intesa San Paolo. Intesa San Paolo è il principale finanziatore delle trivellazioni nell'Artico, in particolare in Siberia. E vediamo in questi giorni, in questi mesi, quale sia lo stato di salute in cui versa la Siberia. In questi mesi Intesa San Paolo sta decidendo se approvare un finanziamento per quello che diventerebbe il più grande progetto di gas naturale liquefatto al mondo, proprio in Siberia. Unicredit. Unicredit è il principale finanziatore del colosso del carbone tedesco, Fortum Uniper, che è stata la società che di fatto ha costruito quella che speriamo sarà l'ultima centrale a carbone in Europa, e che è anche il principale target di Ende Galende, ad esempio. Oppure quando pensiamo a Generali, Generali è il principale assicuratore del carbone in Polonia e Repubblica Ceca. E credo che questi spazi che si aprono di connessione e di alleanze li dobbiamo sfruttare, perché davvero, per essere pericolosi, per diventare una minaccia nei confronti di queste società, dobbiamo coordinarci, e non solo a livello nazionale. Se poi pensiamo anche ad altri livelli di alleanze che ci si aprono, Intesa San Paolo si fregia continuamente del titolo di banca di sistema, che significa banca di sistema che è presente in praticamente tutto ciò che viene realizzato in Italia di un certo livello. Non c'è grande opera che non sia finanziata da Intesa San Paolo, la TAV, il TAP e tante altre, e non è solo un finanziamento, è un vero e proprio architetto di queste opere, è quella che riesce a mettere insieme i vari soggetti necessari affinché poi quel sistema di grandi opere, che sappiamo è molto più di un progetto, venga orchestrato, venga messo insieme e abbia la strada spianata. E quindi penso che quando parliamo di banche e di finanza dobbiamo vederle molto più che come una leva per arrivare a qualche altro, in questo caso all'industria fossile. Una banca come Intesa San Paolo è estremamente sistemica. E se pensiamo poi a attori dell'industria fossile, questa organicità al potere è ancora più evidente. Pensiamo ad Eni. Eni non è, a mio avviso, solo una multinazionale molto inquinante, è qualcosa di più, è una struttura che in qualche modo unisce tutti quelli che sono i settori principali della democrazia in un paese: l'economia pubblica, la finanza, i servizi segreti, l'informazione. È un punto di incontro tra tutti questi mondi, un coagulo tra tutti questi mondi, che non è solamente una tecnostruttura, è un soggetto che si fa proprio proponente di una proposta politica e anche implementatore di quella proposta politica. È quello, secondo me, l'aspetto estremamente spaventoso di queste società, ma è anche la specificità, la loro natura sistemica, ed è lo stesso motivo per cui aggredire queste società ha un carattere altamente sistemico e altamente trasformativo potenzialmente. Se pensiamo alla storia di questo paese negli ultimi 50 anni, io credo che non ci siano eventi rilevanti in cui non c'è la presenza di Eni. E se guardiamo anche, ad esempio, ai rapporti tra Italia e Libia oggi, quando li guardiamo li dobbiamo leggere anche attraverso quello che è il principale attore economico in Libia, ovvero l'Eni. Non molti lo sanno, ma tutte le centrali elettriche in Libia sono alimentate dal gas estratto da Eni in quel paese. Non è pensabile che Eni non abbia un ruolo di mediazione, qualunque sia i risvolti di quello che è il conflitto oggi. I rapporti tra Italia e Egitto, che negli ultimi anni sappiamo che sono divenuti particolarmente importanti, Eni in Egitto possiede quello che è uno dei più grandi depositi di gas nel Mediterraneo. E quando si discute di se mandare o meno l'ambasciatore italiano in Egitto, se vogliamo davvero arrivare a capire le radici di queste decisioni, io credo che dobbiamo guardarle anche attraverso la lente di Eni, perché Eni lì è un soggetto tanto importante quanto la diplomazia italiana, alcuni direbbero che è la diplomazia italiana in quel paese. Lo stesso vale per i rapporti tra Italia e Russia, che di fatto sono derivati da quello che era un accordo tra Eni e Gazprom. E andando a vedere anche proprio la storia più recente, durante la pandemia il governo italiano ha approvato l'invio di un nuovo contingente militare nel Golfo di Guinea. La motivazione ufficiale è a protezione degli interessi economici di Eni. Questa è la motivazione ufficiale, non è complottismo né niente, è proprio scritto così, così come l'invio del contingente militare in Libia. Questo non è ufficiale, non è esplicito, ma se pensiamo all'invio del contingente militare in Iraq, arrivò pochi anni dopo la firma di un accordo tra Eni e Saddam Hussein per un giacimento che era esattamente a Nassiriya. Non è solo la politica energetica di questo paese, è la politica estera, è la politica interna. Sapete forse che c'è un processo in corso contro Eni a Milano per corruzione internazionale in Nigeria. Al di là di come questo processo finirà, penso che quello che è importante è chi coinvolge questo processo: i servizi segreti di 4 paesi diversi, la diplomazia più alta, secondo l'accusa, l'aereo che avrebbe riportato una parte della tangente dalla Nigeria in Italia per poi finire, secondo l'accusa, nelle tasche dei manager Eni, è stato riportato in Italia con un aereo del console onorario italiano in Congo, Fabio Ottonello. Credo che siano questi gli aspetti fondamentali, al di là di come delle vicende processuali. L'altro ieri, sempre la Procura di Milano ha ordinato ad Eni di interrompere tutte delle sue operazioni di estrazione in Congo. Si tratta di un evento senza precedenti. Veramente, forse in termini legalistici diventa il keep it in the ground, ma quel keep it in the ground glielo dobbiamo dare noi. Non sarà una procura, non saranno le ONG, devono essere i movimenti sociali, per forza. E io penso che davvero sia importante che, quando guardiamo alla giustizia climatica, se non vogliamo che sia solamente ambientalismo, lo dobbiamo guardare in quest'ottica, perché ci fa capire quale sia la natura del nemico che abbiamo davanti e quale deve essere la natura dell'opposizione, della forza in campo che ci mettiamo. E penso che davvero, se riusciamo ad andare alla radice di tutte le varie contraddizioni che vediamo in questo paese, dalla Basilicata, dalla raffineria di Stagno, ovviamente alla raffineria di Marghera, se vogliamo andare alla radice di questa distruzione, di questo sfruttamento, di questo inquinamento, la radice è l'industria fossile e i loro finanziatori. Grazie.
Gli approfondimenti del Venice Climate Camp.